Credo che veramente Dio, così come stamattina meditavamo, ha scelto le cose più deboli, le cose più... Bassa un po' il volume. Ha scelto le cose più ignobili, disprezzate, e proprio attraverso le cose deboli, le cose che non sono, in qualche modo dimostra che la vera forza non è un attributo umano, anche se oggi c'è il mito del Superman, ma è la sua forza, anche perché la sua energia è un'energia pulita. La nostra energia spesso è qualcosa che sembra forza vera, ma alla fine diventa distruzione. E quindi dicevo, così come sceglie forse le persone più deboli per manifestare la sua forza, così probabilmente sceglie anche le regioni più deboli, o conosciute perlomeno all'estero per delle situazioni non molto positive, come mafia, 'ndrangheta, o eccetera, eccetera, e proprio da queste nazioni, da queste regioni, forse nel senso spirituale abbiamo un valore più grande di una regione, vuole mostrare la sua presenza e la sua potenza. In questi giorni abbiamo riflettuto insieme sul disagio psichico, abbiamo visto come spesso il disagio viene determinato da un tentativo fallito di vincere questa battaglia tra bene e male dentro di noi. E infatti spesso interessa le persone più perfezioniste, più scrupolose, con alti valori, con alti obiettivi etico-sociali e morali, con un desiderio più grande di perfezione, oppure può colpire delle persone che non sono neanche coscienti del male. Ci sono quelle che si tormentano, quelle che vivono disturbi ipocondriaci, ci sono quelle che si torturano continuamente, ci sono quelle che hanno paura di impazzire, ma io spesso le rassicuro perché impazzisce chi non se ne accorge. Ma chi ha paura di impazzire di solito non impazzisce mai, questo almeno dico, tranne qualche eccezione, però il fatto di avere paura continua di poter fare qualcosa di tremendo in realtà è ancora coscienza del problema e quindi è già protezione. Infatti le persone più gravi sono quelle che non hanno consapevolezza del malessere, quelle che quando gli dici come va, tutto bene. Allora c'è un grosso problema, perché credo che in un tipo di vita come quella che viviamo è difficile che tutto vada bene, ed è difficile che gli esami, i test della nostra vita non mettano in evidenza poi quelle che sono i limiti, quelle che sono le difficoltà. Una cosa che mi piace spesso, oggi farò qualcosa di riassuntivo, ma credo pure che lasceremo che la presenza di Dio, come che abbiamo detto stamattina, il principio di guarigione più forte possa operare nelle vite di ognuno di noi. Dicevo, una scoperta molto, tante volte deludente per i credenti, è quella di vedere che Dio non ci aiuta a nostro modo, nel senso che ognuno di noi immagina un modo con cui Dio lo può aiutare, vorrebbe che Dio fosse complice dei nostri progetti, vorrebbe che fosse complice dei nostri sistemi di difesa, ma in realtà Dio spesso, abbiamo detto, permette che i nostri falsi equilibri vadano in crisi, per cui tante volte avvicinandosi a Dio aumenta il disagio all'inizio, avvicinandosi a Dio aumentano le crisi, e in tutto questo modo di pensare cominciamo a capire bene perché sembra che le beatitudini, quando Gesù parlò sul monte delle beatitudini, facendo una sintesi, sembra che erano più beati quelli che erano in crisi. Ma perché chi è in crisi, chi è in dubbio, chi è in confusione, può essere aperto a una risposta che venga dall'alto. Chi invece è troppo sicuro di se stesso, chi è troppo pieno di se stesso, in qualche modo sembra non avere bisogno di Dio. Quindi è strano, ma spesso noi dobbiamo accorgerci che nel momento in cui ci avviciniamo a Dio vanno in crisi certi equilibri. Dio, detto in una modalità più tecnica, non supporta i nostri meccanismi di difesa, cioè quei tentativi che facciamo per difenderci dal male con le nostre energie. C'è per esempio un meccanismo di difesa che si chiama negazione della realtà, e non so se spesso lo avete usato. Il rifiuto di accorgersi di cose che non vanno bene intorno a voi, forse della vostra famiglia che si sta sfasciando, e quasi tante volte la preghiera fatta a Dio in tal senso sarebbe: Signore, aiutami a non vedere. Cioè, aiutami ad affrontare i problemi come ho fatto fino ad ora, cercando di non vedere. Evidentemente Dio non potrà rispondere a questa preghiera. Perché? Perché Lui vuole farci vedere fino in fondo la radice del male, perché, al contrario delle nostre terapie, che tante volte, come dicevamo ieri, sono palliative, sono anestetiche, la terapia di Dio può andare fino in fondo, fino alla radice del problema. E voi sapete bene, si potrebbero fare migliaia di esempi, ma anche una ferita infetta può essere coperta con creme antibiotiche e restare in fondo il pus in sottofondo, come può essere usato un altro sistema con un'applicazione di calore molto doloroso, ma che fa sì che tutto il pus venga alla superficie, si apra all'esterno, la ferita spurghi e ci sia una guarigione reale. E allora ci dobbiamo abituare a capire che per Dio una guarigione reale passa attraverso un clima di infezione che sale, di dolore che sale e che poi finalmente può portare a una guarigione reale. Mi vengono in mente due versi che possono sembrare in contrapposizione, e in uno, si trovano tutti e due in due salmi. In un salmo, il 147 verso 10, dice che Dio non si compiace, cioè non ha piacere, del vigore del cavallo. Dice, ma forse a Dio non gli piace l'ippica, non gli piace. Né si compiace della forza delle gambe dell'uomo. Ma cosa vuole dire qui la scrittura? Che Dio non ama i cavalli? Che Dio non ama la forza delle gambe dell'uomo? Come? Noi con tanta forza ci siamo cercati di costruire una nostra identità, con tanta forza abbiamo cercato di ritagliarci un'immagine di noi stessi. Dio in qualche modo, paradossalmente, sa che se questa immagine, se questa identità non è venuta da Lui, è una maschera che può sembrare bella, ma dietro nasconde delle cose, delle energie che non sono pulite. Proprio per quello che riflettavamo in questi giorni, cioè che la nostra capacità di cambiare noi stessi non è reale. Noi possiamo il male, lo possiamo reprimere, lo possiamo comprimere, lo possiamo somatizzare, lo possiamo scaricare in una maniera anziché in un'altra, ma non abbiamo la capacità di eliminarlo all'origine. E allora capite bene che in qualche modo, anche se spesso noi ci siamo costruiti un'identità di persone forti, sicure, e abbiamo sudato un sacco per diventare forti, Dio non ama questo e paradossalmente aspetta che andiamo in crisi per farci capire che la vera energia pulita viene da Lui. Non so se riuscite a seguirmi in questo discorso, la parola di Dio è molto chiara in tutto questo e questo ci fa comprendere come spesso la malattia psichica è un passaggio obbligato verso la scoperta di una nuova sorgente di energia. Come a dire, si va in blackout, non si trovano più risorse, non si trovano più capacità di cambiare la propria mente, i propri pensieri, e a quel punto forse si comincia a pensare che la soluzione non viene dall'uomo stesso, ma viene da qualcuno che ha progettato una alternativa reale per l'uomo. E in questo senso, c'è un po' il calore, la gola la proteggo perché... In questo senso è importante, la scrittura in tante parti ci fa capire che le nostre armi, o potremmo tradurre in un termine più comprensibile, le nostre difese, il modo con cui ci difendiamo dal male, dai problemi, non dovrebbero essere carnali, ma dovrebbero avere da Dio la forza, la potenza di distruggere ogni mentalità, ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Che significa? Tante volte noi leggiamo la teologia e ci sembra qualcosa di astratto. In realtà Dio, nella sua parola, ho detto in questi giorni, c'è una rivelazione grande di come funziona l'uomo. Quando usiamo un'arma carnale significa che noi cerchiamo di difenderci prendendo energia da quello che orgogliosamente in te dice: io non ho bisogno di Dio per essere buono, io non ho bisogno di Dio per essere paziente, io non ho bisogno di Dio per essere in pace. Quindi una illusione, e spesso Dio, lì dove siamo sinceri, fa crollare queste illusioni e ci fa vedere che al di là della nostra facciata di calma c'è una energia distruttiva, c'è un vulcano, altro che Etna. Io vedo alcuni di voi che sono molto controllati, che camminano come coi freni piantati, si dice a noi, proprio, che bloccano le emozioni, probabilmente perché non vogliono deludere gli altri, se stessi, ma che avrebbero bisogno di prendere coscienza di questo grande vulcano, di questa esplosione che poi non esplode, ma implode e diventa un'autodistruzione, di questa belva che si sta cercando di addomesticare dicendo: stai buona, e la belva si mangia a te. Così è l'aggressività. Mentre, come dicevamo ieri pomeriggio, spesso Dio vuole che ci accorgiamo delle spinte negative, ci accorgiamo delle nostre debolezze, ci accorgiamo dei nostri problemi. Quindi, dicevo, questo verso sembra quasi che Dio disprezzi tutti gli sforzi che abbiamo fatto per diventare buoni. E sapete perché? Perché in realtà, se sono sforzi autonomi, se sono sforzi legati solamente al volli, fortissimamente volli, se sono sforzi umani semplicemente, non pescano da un'energia positiva. Ecco perché Dio non lo ama, perché a Dio non gli interessa la facciata, ma gli interessa la sorgente. Dio non guarda e non giudica dall'apparenza, ma guarda nel profondo. Ecco perché lui non ama la forza dei cavalli, e quando dico cavalli capite bene che ha a che fare con la potenza umana che sembra impressionare, io sono forte, ma è un'espressione di orgoglio, è espressione di un'energia sporca che brucia il nostro motore. E dall'altra parte, l'altro salmo, il 145,14, che dice: L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Guardate un poco, da una parte Dio sta facendo il tifo perché tu perda forza nelle gambe, perché Lui non ama la forza delle tue gambe. Ma quando in qualche modo le tue gambe cedono, quando in qualche modo scopri la tua incapacità di fronteggiare gli ostacoli, proprio a quel punto è come se sei privilegiato, sei messo di fronte a scoprire l'alternativa di Dio. E io credo che spesso l'esperienza di molti è stata quella di incontrare Dio nel letto di malattia, quando hanno perso tutta quella sicurezza, quella onnipotenza, nelle situazioni più incredibili, forse in carcere, forse in altre situazioni estreme dove avrebbero dovuto dire ormai la mia vita è finita, e invece paradossalmente in questi momenti di capolinea molte persone finalmente si sono accorte di un progetto che voleva farle forti, di una forza, dono di Dio, dono dell'amore di Dio. E in questi giorni abbiamo meditato insieme e abbiamo capito che in qualche modo quindi non dobbiamo avere paura della malattia psichica, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo semplicemente guardarla meglio, dobbiamo semplicemente lasciare che questi sintomi esprimano veramente quello che c'è sotto, dobbiamo veramente lasciare che il dolore riveli quello che sono i bisogni più profondi del nostro essere. Perché? Perché una soluzione vera, reale, cominci a toccare il nostro bisogno. C'è un verso sul quale mi voglio fermare, da quale voglio trarre qualche riflessione conclusiva, anche se non significa che concludo, perché guardate, ogni parte della parola di Dio soltanto richiederebbe per comprenderla non so quanto tempo. È una sorgente così grande di ispirazione che realmente ci vorrà chissà quanto tempo perché possiamo coglierne tutte le rivelazioni. Non è come l'ultimo libro che hai letto di non so quale autore che dice questo l'ho letto. Io pensavo pure all'inizio pure che la Bibbia fosse un libro, questo l'ho letto, poi l'ho letta 2, 3, 4, 5, 6 e ogni volta scopro qualcosa di nuovo, ma questo perché è un libro vivo, è una parola ispirata, è una parola che va portandoci alla scoperta del progetto di Dio e va portandoci anche alla scoperta della nostra incapacità di difenderci e di affrontare. Tutta la Bibbia, tutti gli uomini della scrittura in qualche modo erano proprio come me e te e vivevano gli stessi meccanismi di difesa miei e tuoi, chiaramente che non potevano portarli a una vera difesa. Mi vengono in mente almeno due situazioni veloci. Una è quella di Davide che sta scappando, perseguitato da Saul, e non sa più dove nascondersi, e a un certo punto, dice la scrittura, arriva in un luogo dove c'è un sacerdote che si chiama Ahimelech. Già è un nome che presagio di cattive di sventura, e questo sacerdote gli dice: Davide, ho una buonissima notizia per te. E Davide si esalta, dice: me, chissà che cosa c'è in questa situazione in cui veramente sto morendo dall'angoscia, dalla paura, chissà che cosa mi dirà di bello questo sacerdote. E questo sacerdote gli dice: io mi trovo ad avere niente poco di meno che la spada di Goliath. Sapete chi era Goliath? Era quel gigante che era stato vinto dallo stesso Davide. E Davide a un certo punto si esalta, dice: mia, la spada di Goliath, non ce n'è nessuna forte come quella. Ma sapete cosa dice la scrittura? Che dopo aver detto questo, Davide ebbe ancora più paura. Perché? Anche lì una riflessione molto chiaramente psicologica, perché lui aveva già compreso, ma si era dimenticato come aveva vinto quella battaglia con quel gigante, forse a braccio di ferro, forse con un'armatura che era quella che gli voleva dare Saul, o l'aveva vinto con la forza di Dio? E com'è che ora in qualche modo pensava di diventare forte prendendo la spada? E tante volte sembra ridicolo, ma noi abbiamo fatto esperienza di certe vittorie spirituali e poi senza volerlo ritorniamo a cercare dei sistemi umani per vincere e invece di liberarci dalla paura ci fanno venire ancora più paura. Rassicurazioni umane. Abbiamo visto in questi giorni la genesi del disturbo ossessivo compulsivo. Ah, ho paura dello sporco, aspetta che mi lavo una volta. C'ho un detersivo che è la fine del mondo, e finisce poi la fine delle mani, perché se ti lavi 100 volte alla fine ti si corrodono pure le mani. Però è la spada cercata, è la soluzione ancora umana per un disagio che è più profondo. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 volte non funziona, anzi ho sempre più paura, più mi lavo e più ho paura di essere sporco. Guardate come i meccanismi umani ci coinvolgono in una spirale dove sembra che siamo rassicurati, ma alla fine abbiamo più paura. E un altro episodio, sempre del nostro amico Davide, un grande uomo di Dio, ma anche lui con tanti difetti, con tanti meccanismi in cui cercava sempre di sopravvivere, anche lui doveva sopravvivere. Un giorno lo stesso Davide si trova alla corte di un re, re Achis, e succede una cosa strana. E qual è questa cosa strana? Intanto che lui camminava, tutti intorno a lui ricordavano le sue gesta e dicevano: questo è il grande Davide, questo è quello che ha vinto un sacco di battaglie. E Davide diceva: ma scusate, ma io veramente me la sto prendendo sotto, quale forte, non vi aspettate niente da me, io sono debole, io ho paura. E quindi il sentire parlare delle sue gesta, del suo coraggio, del suo valore, lo faceva spaventare ancora di più. Dice: qua veramente loro si aspettano che io sia chissà che, ma io qua veramente sto morendo dalla paura. E quando arriva alla corte di questo re, dice: qua devo escogitare qualche cosa. E il grande Davide comincia a fingersi pazzo, comincia a farsi colare la bava dalla bocca, comincia a fare disegni del muro, tipo come a dire: sono completamente fuori di testa. E giustamente il re dice: ma che mi avete portato, un pazzo qua? Ci mancava solo pazzo. E Davide in questa maniera, guardate, sì, esime, si distacca dalla responsabilità di dover dimostrare qualcosa. Questo ci fa capire, come ragionavamo in questi giorni, che la malattia mentale spesso può essere una forma con cui in qualche modo possiamo deresponsabilizzarci, cioè possiamo trovare un diritto per non essere coinvolti, per non essere cercati, per non dovere dare niente a nessuno, come a dire: io sto male, cosa vi potete aspettare da me? Come vedete, tutta la scrittura è densa di esempi che ci parlano di tutti quei meccanismi strani della mente umana che nascono quando non c'è più una fiducia reale nel progetto di Dio e in qualche modo si passa dalle difese spirituali alle difese umane. Cerchiamo di nasconderci, facciamo come gli struzzi, che quando arriva il giaguaro o altri animali della zona, per liberarsi dalla paura, mettono la testa sotto la terra e poi quando la escono fuori si trovano mangiati. E noi tante volte sembra che ragioniamo in questa maniera: l'importante è che non vedo niente e intanto la nostra vita si distrugge. Ma dicevo, voglio leggere quest'ultimo verso questa sera, perché vorrei, più che dissertare sull'argomento, vorrei vedere operare lo Spirito Santo e toccare alcune aree che io già percepisco in molti di voi, dove veramente ci vuole un tocco da parte di Dio, ma dove dovete aprire queste zone d'ombra, dovete diventare consapevoli di queste realtà per poter lasciare operare Dio. E questo versetto lo voglio leggere in Osea. Braccio caldo. La camicia non me la levo. Un profeta minore, Osea, ma con una rivelazione impressionante sul meccanismo della psiche. È incredibile. I psichiatri ancora studiano. Ci sono stati grandi uomini della psichiatria, come Freud e i post-freudiani, altri che hanno guardato profondamente, ma stanno continuando a scoprire delle cose che Dio già conosceva fin dall'eternità, perché Lui sa come siamo fatti, ci conosce nel profondo. E guardate un poco come in questo brano, se stiamo attenti, c'è una soluzione profonda. Abbiamo parlato di tanti spunti di guarigione, c'è una soluzione profonda per il problema più grande dell'essere umano, che poi lo porta a paure, che poi lo portano a elaborazioni della paura, che poi lo portano a disturbi d'ansia, che poi lo portano a disturbi depressivi, che poi lo portano sempre di più in una sofferenza secondo il mondo che produce la morte. Perché abbiamo detto che c'è una sofferenza costruttiva, una sofferenza travaglio di parto, che dopo che soffriamo partorisce qualcosa, ma non è certo la depressione. Lì possiamo partorire la morte, possiamo partorire il suicidio. Possiamo partorire qualche cosa che, se non è suicidio, parla di zombie. Ci sono tante persone che, anche se non hanno avuto il coraggio di uccidersi, vivono da zombie, cioè si muovono, le vedete quasi dei robot, dentro non c'è più vita, c'è sopravvivenza, ma non vita, perché non c'è slancio vitale. E guardiamo un attimo insieme questo verso e cerchiamo di trarre a conclusione di queste giornate di approfondimento sul disagio psichico nelle varie forme, cerchiamo di trarre qualche cosa che veramente ci aiuti a guarire profondamente dai nostri problemi e ci aiuti ad essere canali di questa guarigione per gli altri, perché ricordatevi, se Dio opera nella nostra vita non è per dire: oh che bello, ora non ho più paura, oh che bello, ora ho superato la mia angoscia, oh che bello, non sono più depresso, no, ma ci porta a un processo di guarigione perché possiamo diventare anche messaggeri di questa speranza per gli altri. Capite bene? Nel mondo c'è un'ottica che dice: si salvi chi può. Questa è la logica del sistema in cui viviamo. Per Dio non è così. Nel momento in cui Lui si rivela a te, nel momento in cui ti fa comprendere come guarire, già ti sta mandando, ti sta dicendo: porta questo messaggio di speranza. E infatti, proprio lì dove uno ha vissuto grosse difficoltà, grosse tentazioni, è in grado di simpatizzare. Dice la Scrittura che, essendo stato tentato in ogni cosa, Lui può simpatizzare con le nostre infermità. Gesù non era un extraterrestre, Gesù era qualcuno cosciente dei dolori umani, era cosciente di quello che avveniva, ha vissuto tutte le emozioni più negative senza sbagliare, naturalmente. Noi invece le viviamo poi facendo un sacco di caos. Ma proprio per questo può simpatizzare, può empatizzare, può dare delle soluzioni che siano vicine al cuore di chi le ascolta. E questo è quello a cui Dio ci chiama. Leggiamo, concludendo, questo piccolo brano di Osea, dal capitolo 14 al verso 3. L'Assiria non ci salverà. Anche lì mi fermo un attimo. Non stiamo parlando certamente di nazioni, di popoli, di luoghi geografici, ma spesso nella parola di Dio certi popoli sono una tipologia, come di un aiuto che viene non da Dio, ma viene da altre fonti di energia, quello che abbiamo appena detto, cioè il tentativo di essere aiutati da qualche cosa che alla fine sembra che ci aiuta, ma alla fine lascia il tempo che trova, nella migliore delle ipotesi, poi nella peggiore ci porta dalla padella nella brace. L'Assiria non ci salverà, questa è un'affermazione. Noi non saliremo più sui cavalli, e non perché siamo caduti da cavallo o perché non ci piace più l'Ippica, e non diremo, attenzione a questo verso, non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. Vediamo come tutte queste tre cose si possono realizzare e possono veramente avere un'alternativa che non sia, lo rileggiamo, cercare delle alleanze con energie negative. Ci sono delle persone, certo questo potrebbe essere argomento di un altro seminario che spesso faccio, esorcismo, demoni e malattie mentali, ci sono delle persone che internamente vogliono essere aiutate ad autodistruggersi. Chi mi aiuta a distruggermi? Capite bene che lì risponde il ladro, che viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Chiaramente ci sono pure quelle persone che dicono: chi mi può aiutare a distruggere gli altri? Quindi sono persone che in una maniera più o meno consapevole, come se chiamano, evocano lo spirito mafioso che è molto comune nelle nostre regioni e che non interessa semplicemente i mafiosi veri e propri, ma tutti quelli che vogliono manipolare, dominare, controllare gli altri usando delle energie non positive. Sapete che alla base della manipolazione c'è una vera e propria forma di stregoneria, c'è un tentativo di violare, di condizionare la volontà degli altri al nostro uso e consumo, e questo non è quello che Dio vuole fare, anche se noi lo possiamo fare nel nome di Dio, sarebbe assurdo essere stregoni nel nome di Dio. E purtroppo ci sono, nell'ambito della religiosità più diffusa, tante persone che si fregiano del nome di Dio e in realtà sono operatori di stregoneria, perché cercano di cambiare la realtà delle cose servendosi di energie negative. Ma questo è un altro tema che non ci interessa. Però dico, è importante comprendere che le alleanze esterne alla fine non ci portano a una libertà vera. È il demonio, ed è strano che uno psichiatra possa credere all'esistenza di un demonio, io non potevo mai immaginare che esistesse il male, ma quando ho scoperto Dio in una maniera più reale, ho dovuto pure scoprire che esisteva il nemico di Dio, e quindi in qualche modo ho dovuto comprendere, certamente non il diavoletto con le corna che noi descriviamo in maniera ironica per esorcizzarlo, ma un principio geniale, sottile, che cerca di amplificare tutte le spinte più negative che ci sono nell'essere umano per renderle molto più distruttive. Dicevo, noi potremo non essere più salvati da energie negative. Noi potremo non usare più la potenza umana, salire sui cavalli, è una metafora del fatto di dire non useremo più potenza umana con una energia non ecologica e soprattutto non diremo più Dio a qualche cosa che abbiamo creato noi. Tutto questo come può avvenire? E come può realizzarsi? Perché? Come possiamo arrivare a questa liberazione, potremmo chiamarla, da energie contaminanti? Come possiamo arrivare a questa purificazione? Come possiamo passare da un'energia sporca a un'energia pulita? Scoprendo quello che subito dopo ci dice la parola di Dio. Poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Ma sembra un linguaggio cifrato, qua dice ci vuole, ma è semplice. ci arriviamo subito. Ancora una volta, non è un versetto che si applica solamente agli orfani, ma nel profondo di ogni essere umano, nel profondo di ogni uomo c'è un'angoscia di separazione, c'è una solitudine atavica, ancestrale, c'è quel dolore profondo che Gesù ha dovuto, sentivamo poco fa, vivere al nostro posto, c'è quell'abbandono profondo, è lì la masa Bhaktani, c'è questa solitudine di chi si ritrova in un sistema. Io credo che, forse non ci riflettiamo, ma quando Adamo sbaglia, quando lui crolla, quando perde l'eternità, quando si trova a dover lavorare col sudore della sua fronte, quando veramente si trova da un mondo dove tutto veramente era armonico, perfetto, dove non c'erano leggi di gravità, dove se cadeva non si faceva male, dove non esistevano malattie, dove non esisteva niente di negativo, quando si ritrova in una dimensione umana, voi pensate che non ci sia un ricordo di quello dov'era prima, non ci sia un urlo di dolore, un urlo di angoscia, dove mi trovo? Sono solo, sono abbandonato. E vi dirò che questo urlo di angoscia in realtà si trova in ogni essere umano, e questo urlo di angoscia che si trova in ognuno ci porta poi a costruirci delle sicurezze, a costruirci delle cose che possiamo chiamare Dio, a creare dei sostegni falsi, perché quando scopriamo questa solitudine tremenda, allora con le nostre mani ci costruiamo un equilibrio. Ma la buona notizia questa sera è che lì dove alla fine possiamo scoprire questo, e possiamo scoprire che molti dei disagi psichici, dei disturbi, delle elaborazioni, del tentativo di controllare gli altri, delle aggressioni, delle depressioni, quando possiamo scoprire che tutto deriva da quest'urlo di dolore, da questo senso di abbandono, che chi vive il disagio psichico a un certo punto prova perché si sente solo. Quando scopriamo che questa solitudine non ci pone di fronte all'angoscia semplicemente, ma quando scopriamo che in questa solitudine Dio ha misericordia di noi, quando scopriamo che Dio, quando ci accorgiamo di essere così fragili, così angosciati, così soli, così impauriti come Adamo, si scopre a un certo punto, lui non lo fa quest'urlo di dolore, ma si nasconde. Ricordate quello che abbiamo letto il primo giorno, nella Genesi, quando sente la voce di Dio, si nasconde perché ha la sensazione dell'essere nudo e ha paura della voce di Dio e si nasconde. E da quel momento l'uomo ha imparato a superare questa angoscia nascondendosi. Ma possiamo uscire questa sera dai nostri nascondigli, perché c'è un Dio che ci aspetta con la sua misericordia, non ci aspetta per darci una legnata ulteriore, non ci aspetta per rimproverarci, ah come mai sei così vile, così impaurito, così solo, ma ci aspetta per abbracciarci con la sua misericordia, e allora lì smetteremo di cercare energie negative, smetteremo di cercare di dominare gli altri, smetteremo di cercare di entrare in dei meccanismi che alla fine ci distruggono o distruggono gli altri. E poi continua, e andiamo alla conclusione di questo verso e alla preghiera che sento di fare questa sera. Io, è Dio che parla, guarirò la loro infedeltà. Io li amerò di cuore.
E questo è un principio fondamentale che ci fa scoprire ancora oggi, lo dicevamo questa mattina, Dio vuole vincere il tuo male con il suo amore, con il suo bene. E spesso mi trovo a dire, io nella mia vita dopo aver conosciuto Dio ho cercato di ribellarmi, ho cercato in certi momenti, mi sembrava, ecco, ero bello tranquillo che non esisteva niente, ero bello tranquillo che tutto era relativo, ero bello tranquillo che forse l'angoscia era l'unica forma di esistenza, ora è venuto Gesù e mi ha rotto le uova nel paniere. Ora c'è questa verità che mi fa male, in certi momenti lo vedevo come mio nemico e ho cercato persino di liberarmi di Dio, ma vi dico, grazie a Dio è difficile liberarsi di Lui. Per chi lo ha conosciuto realmente, certo, se è solamente una religione usata a uso e consumo, uno un momento ci può pensare, un momento può bestemmiare, un altro momento può... Ma se c'è un'esperienza vera, se c'è un incontro vero con Dio, anche se in certi momenti vorremmo espellerlo, perché ci sembra che ci rompa le uova nel paniere, ci sembra che non ci aiuti come noi vorremmo essere aiutati, ci sembra che Dio non aiuti il nostro orgoglio, ma anzi Dio ci vuole smontare, e tante volte abbiamo messo così tanto tempo a montarci che dice ora viene Dio e mi smonta. Ma chi si sente Dio? E invece piano piano, se lo lasciamo operare, c'è lo smontamento, c'è la debolezza, c'è la fragilità. Ma poi c'è la ristrutturazione, come in un appartamento, prima si butta tutto giù, e se uno un attimo pensa e dice, mamma mia, ma come fece fare? Ma chi mi è venuta a mia moglie l'idea di smontare tutta la cucina, fare un tramezzo qua? Dice, mamma mia, però se riusciamo a vedere il progetto, come potrà avvenire dopo, allora accettiamo il disagio, accettiamo gli operai in casa, accettiamo le difficoltà perché abbiamo in mente che quello che si realizzerà è qualcosa di più vivibile. Ed è così nella tua vita. Questa sera puoi accettare questo lavoro anche che ti mette in discussione, che ti sfida, che ti smonta, smettendola di dire no, io sono fatto così, non ci posso fare niente. Io ero così tante volte, dicevo, però mi autocommiseravo, sono fatto così, e Dio mi dice, sei fatto male. Abbi l'umiltà di riconoscerlo, perché se no la ristrutturazione non potrà andare avanti. C'è una parte che salto e vado agli ultimi versi proprio di questo brano, che parla del fatto che quando questo avviene c'è un fiorire meraviglioso. Quando scopriamo l'amore di Dio che ci guarisce, questo ci fa fiorire, ci fa spandere le radici, estendere i rami, e persino gli altri vengono a ripararsi alla nostra ombra. Anziché essere persone che appena qualcuno passa vicino a noi, si prende scariche elettriche e quindi ci passa, no, dice, già sono abbastanza depresso per i fatti miei, se incontro il signor Giuseppe, mamma mia, che carica di depressione o di tensione, mi trasmette, meglio che... Diventiamo delle persone, delle oasi, e poi le persone verranno, si accomoderanno, sentiranno qualcosa di strano, ma è frutto del nostro bagaglio umano, è frutto della nostra intelligenza. Vi devo dare una brutta notizia, no, non è una gloria umana, ma è la gloria di Dio, quella gloria che Dio ha fatto abitare in te e che piano piano può trasformare la tua mente e farla diventare un luogo accogliente dove altri si sentono attirati, possono sentire il buon odore di Gesù e si possono sedere come facevano le persone al tempo di Gesù. E guardate gli ultimi versi, dal verso 8 al verso 9, e concludiamo. Voglio invitare Daniele un attimo. Mi piace molto la musica ed è qualcosa di molto bello perché ci mette in contatto con colui che l'ha inventata, Dio. E dicevo, l'ultimo verso, l'8 e 9, lo vogliamo personalizzare. La dice Efraim. Ma gli possiamo mettere Giuseppe, Antonio, Maria, Antonietta. Potrà finalmente dire, che cosa ho più io da fare con gli idoli? Potrà vivere questa libertà, questa liberazione da quelle cose a cui avevamo dato così valore
pensando che fossero il nostro Dio, create dagli altri, create da noi, ma in qualche modo umane. Sapete, ci sono delle forme di psicologia, di psichiatria che dicono sì, è bene che l'uomo creda in qualcosa perché noi abbiamo bisogno pure dell'idea di Dio. Ma io dell'idea di Dio non me ne faccio niente, perché se l'idea di Dio è una mia idea, alla fine è come se fossi io. Se Dio è un prodotto della mia mente, non me ne faccio niente. Io ho bisogno di conoscere il Dio vero. Ho bisogno di scoprire le energie di qualcuno che ha detto sì alla luce e la luce è stata. Ho bisogno di conoscere quello spirito che si è mosso nel caos e ha creato l'armonia. Ed è quello che questa sera noi cercheremo qualche momento insieme, perché lui può entrare nel tuo caos e fare un capolavoro. Dice, ma come un caos come me? Sì, un caos come te Dio lo trasforma e ne fa un'opera d'arte. Dio si diletta in queste cose, sceglie le persone più caotiche e le trasforma per la sua gloria. E nessuno può dire grazie a me, sono più furbo, più forte, più intelligente. Grazie a Dio. Io lo esaudirò, conclude l'ultimo verso che leggiamo, e veglierò su di lui. È Dio che parla. Io che sono come un verdeggiante cipresso, alzatevi in piedi prima di questa ultima affermazione forte che deve farci incoraggiare, deve farci ritrovare una speranza. Dio ti sta dicendo, io che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto, da me verrà il tuo frutto. Come a dire, non verrà dallo spremere ancora di più le tue meningi, non verrà dallo spremere ancora le tue capacità umane. Qualcuno dice, forse non ci ho messo abbastanza forza. Non distraetevi. Non verrà dal dire, forse non sono stato abbastanza intelligente. No, forse sei stato troppo intelligente, solo che Dio ha nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi se ti senti intelligente devi diventare un po' meno intelligente per fidarti di colui che ti ha creato. Questo dice Dio questa sera. Figlia mia, io so quanto hai lottato per cambiare quella situazione. Io so come tu hai scoperto che il nemico peggiore tuo sei tu. Tante volte pensiamo che il nemico è l'altro, il nemico siamo noi. Sono le nostre menti, i nostri pensieri. Ma Dio ti sta dicendo, da me, dalla mia opera in te, verrà la vita. Non da qualche oscura galassia, non da qualche atto così di concessione di un Dio che, come si dice da noi, sa va a fare pregare. Come a dire, non hai pregato abbastanza per convincere Dio. Dio ha fatto la sua parte. Ma ti chiede di credere. Ti chiede di attingere. Ti chiede di scoprire che dalla sua opera in te, forse ti sei appoggiato alle tue risorse e alla fine sei andato in blackout. Dio lo sapeva questo. Non hai scoperto niente di strano, hai finito le tue energie, per te è capolinea, ma per Dio quando finisce la nostra forza viene il bello. Dice, come viene il bello? Qua viene il manicomio. E neanche il manicomio, perché oggi non esiste più neanche il manicomio, qui la pazzia pura. No, qui viene il bello, perché entra nella scena Dio che è stato dentro di te, se lo hai ricevuto, ma del quale forse non hai scoperto le risorse. Quindi ora voglio fare una chiamata, prima per quelle persone che non sono sicure di avere ricevuto Dio nella loro vita. Sì, forse stanno seguendo una religione cattolica, evangelica, non è, la religione evangelica non è migliore di quella cattolica, perché tu, se la religione, se non vivi la presenza di Cristo, non cambia niente un'etichetta esterna, non cambia niente un contenitore, è la sostanza quella che fa la differenza.
Quindi se c'è tra di voi qualcuno che non ha ancora questa certezza di avere ricevuto Gesù, di avere compreso che non è uno sforzo umano che li potrà cambiare, che non è una buona opera, ma è semplicemente arrendersi in una maniera totale e fare nascere Gesù nella propria stalla, se sei tra questi io voglio dirti di venire ora un momento avanti perché prima voglio pregare per te. Se hai questa ancora insicurezza, se hai questa difficoltà, se non sai con certezza, voglio chiederti di venire avanti perché possiamo un attimo pregare perché tu possa accogliere questa presenza, questa realtà nella tua vita. Non voglio forzare, è possibile che siate tutte persone che avete incontrato Gesù, ma ora, se non c'è nessuno che ancora non ha fatto questa esperienza, voglio chiamare tutti quelli che si sentono aggravati, travagliati, stanchi, che si sono sforzati di cambiare alcune aree della loro vita, ma senza risultati, anzi, forse si sono impauriti di più, si sono angosciati, si sono esasperati. Se ti trovi in questa situazione dove non riesci a scoprire questa risorsa meravigliosa di trasformazione, voglio che vieni avanti in questo momento perché possiamo invocare la presenza dello Spirito perché possa tu scoprire che quel frutto che tu non sei riuscito a produrre, Dio lo produce dentro di te se veramente glielo chiedi, ma soprattutto se credi.